Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, scese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. San Benedetto, prega per noi. Prego. Iniziamo la nostra quarta catechesi del nostro percorso sul credo. Abbiamo fatto due capitoli di introduzione, poi la scorsa lezione, diciamo così, abbiamo fatto l'introduzione al credo con il credere nel Padre. E quest'oggi lasciamo il Padre per andare invece incontro al Figlio. Il credo che abbiamo appena recitato ci consegna la formula molto sintetica: credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, cui segue poi tutto il resto dell'esposizione, che però, se fate caso, guardando al credo apostolico, quindi al credo di Nicea, al credo niceno, la parte dedicata al Figlio, che è il cuore del credo, la parte più estesa, è di una riga e mezzo, e poi c'è tutta una parte molto più ampia dedicata al tema dell'incarnazione, della morte, quindi la passione, la resurrezione e la gloria. Il credo che invece siamo abituati a recitare normalmente nelle festività, il credo niceno-costantinopolitano, presenta quella grossa paragrafa rossa che vi ho messo nel testo, che è decisamente un'estensione. È come se fosse stato preso quel versetto dal credo antico e ampliato, aggiungendogli una buona dose di teologia. Io chiederei, così ce l'ho sotto gli occhi anch'io come impaginato a voi, una copia che credo sia avanzata. Ho volutamente messo in caratteri diversi, come dimensioni, proprio il parallelo tra i due credo. Quindi vedete che nel credo niceno a sinistra abbiamo una riga che è scritta in grosso e poi tutta un'altra parte che è in piccolo. Nel credo niceno abbiamo ben 6-7 righe in carattere grosso e poi tutta una parte in carattere piccolo. Proporzionalmente, le due parti che per ora sono in carattere piccolo e che riguarderanno tutto il tema secondo dell'incarnazione e poi quindi della salvezza, sono più o meno comparabili. Segno che nel 325, quando l'hanno discusso a Nicea, la questione dell'incarnazione e della passione di Gesù era fondamentale, e nel credo niceno-costantinopolitano, che più o meno si gioca 50 anni più tardi, abbiamo la stessa importanza. Il primo versetto invece diventa: credo, sottinteso, in Gesù Cristo, suo unigenito Figlio, nostro Signore. Nella formula nuova, che è quella che recitiamo noi, diventa: credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Allora, adesso, prima di entrare in questa differenza, dobbiamo sottolineare due cose, perché se no non capiamo come mai c'è stata questa necessità. La Chiesa ha sviluppato fin da subito la necessità di dare delle formule sintetiche per dire che cosa si credeva quando si credeva in Gesù. Quando abbiamo visto il credo legato al Padre, la formula legata al Padre è una piena eredità di quello che insegnava già l'Antico Testamento. creazione nella Genesi, la sua signoria è assoluta in tutto l'Antico Testamento, si aggiungeva la particolarità di dover dire Padre, che era la grande rivelazione, il grande insegnamento che Gesù portava. E però la figura di Gesù complica decisamente le cose. Le complica perché si aggiunge una figura che è dotata della signoria, che vedremo che cosa significa, che bisogna capire in che rapporto è con questo Dio Padre. È Dio anche Lui, ma se è Dio come fa a essere uomo? E se non è Dio allora come fa a salvare? E così via. Da subito, e se ne trova traccia nel Nuovo Testamento, diventa importante mettere con poche righe, spiegare con poche righe che cosa significa credere in Gesù. Si trovano delle formule, in particolare ce n'è una nella lettera ai Corinzi di 4 righe, che Gesù era il figlio di Dio, nato, morto, risorto, apparso prima ai 12 e poi a tutti gli altri. Fine. Chi professa questo è cristiano. Ora, noi abbiamo una visione per quanto riguarda il credere della Chiesa, al di là di quelli che sono i grandi scismi che conosciamo, per cui Lutero, Calvino, l'Oriente, abbiamo una visione normalmente piuttosto unitaria. Si crede tutti, alla stessa maniera, le stesse cose. La Chiesa antica vi avrebbe detto no, perché alcune comunità hanno conosciuto la figura di Gesù in un modo, altre comunità l'hanno conosciuta in un altro. Alcuni avevano alcuni resoconti, altri ancora. Noi ci immaginiamo un mondo dove la stampa, e quindi la possibilità di leggere il Vangelo, era già unificata dappertutto. E invece, non essendoci la stampa, c'era la tradizione orale. E la tradizione orale consegnava parti, racconti diversi di Gesù. E quindi ogni comunità si dava quella che io ai ragazzi del catechismo ho definito la parola d'ordine. Giusto, Celeste? Cioè la parola che permetteva alla comunità di riconoscere che una persona che arrivava era davvero cristiana. E quella parola d'ordine era proprio il credo. Ma la prima formulazione scritta del credo in maniera così organizzata è quella che avete nella pagina di sinistra, datata, quella tra parentesi, 325. Cioè per 300 anni all'incirca i cristiani si sono detti chi era Gesù, cosa aveva fatto, e quindi qualcuno metteva l'accento sulla salvezza. E allora Gesù è colui che si è fatto uomo, questo grande uomo che faceva grandi cose. Alcune comunità, soprattutto quelle dell'Oriente, legate alla figura di San Giovanni, Gesù era la potenza di Dio, il Logos, quindi la ragione di Dio. Quando i mondi diversi a un certo punto devono iniziare ad andare d'accordo, perché Roma inizia a venire meno, andiamo verso la fine dell'impero, e la Chiesa si struttura sempre più, quando questi si sono trovati alla porta gli uni degli altri, hanno scoperto che non si capivano quando parlavano di Gesù. E allora una cosa è non essere d'accordo che il Padre è creatore di tutte le cose visibili e invisibili, no, solo di quelle visibili, perché quelle invisibili potrebbero, non interessavano. Altro problema era spiegarsi bene su chi era Gesù e su che cosa faceva Gesù. Questa è la premessa, e dentro ci sta però anche un discorso spirituale importante, perché sennò il rischio è che diventi soltanto, no, la regola che la Chiesa si dà. Per cui se ci dicono che dobbiamo dire blu, allora parola d'ordine blu, rosso è rosso. Ma dire blu significava dire un certo quadro spirituale, dire rosso un altro quadro spirituale. Il problema che noi, che abbiamo così imparato a deglutire il credo e a ripeterlo a macchinetta e non riconosciamo più, e che nella misura in cui qualche cosa si sposta di questo credo, Gesù diventa meno efficace. Perché o teniamo insieme tutte le parole del credo così come ci vengono consegnate, e allora vedremo che la carta d'identità ci dice che è proprio quella persona lì. A niente vale se sulla mia carta d'identità c'è una fotografia. La mia carta d'identità come dati è Sacchi Lorenzo, nato 8 gennaio 85 a Aosta, eccetera. Ma non coincide con la fotografia. Viceversa, potrei avere una fotografia che è la mia, con una serie di dati, ma il cognome è diverso. Piccole informazioni che se si spostano, cambiano i connotati della persona. E questo ci porta al terzo elemento fondamentale del credo. Per noi il credo è questione di dialogo con una persona. Ecco perché è importante dargli le caratterizzazioni giuste. Perché per noi fede non significa avere in testa i 5 milioni di precetti che la Torah e poi il Talmud e poi tutti quelli che sono i grandi insegnamenti della tradizione ci consegna. Per noi la questione della fede è avere tutti gli elementi per arrivare ad avere in mano la chiave con cui apro lo specifico stanzino in cui dentro c'è quello lì. E se mi danno una chiave che poi non funziona, apro la porta e trovo un sosia o trovo proprio tutt'altro. E non è un caso quindi che Gesù a un certo punto dei suoi discorsi dica in maniera chiara: io sono la porta. E non uso a caso l'immagine della chiave della porta. Io sono la porta, chi passa per me entra e esce e trova pascolo. Ma io sono la porta intende dire dovete trovare me, dovete incontrare me, è con me che dovete avere a che fare. E allora qui dentro abbiamo una prima cosa fondamentale, perché il credo vedremo che ci dà la grossa cornice in modo da poter dire ok, qui dentro ci sono gli elementi fondamentali, ma è poi il Nuovo Testamento, il Vangelo, San Paolo, le varie lettere che ci mettono nella condizione di avere la profondità di quel dipinto. Possiamo dire che il credo ci restituisce il bozzetto, no? Per cui poi abbiamo i contorni, abbiamo più o meno lo sguardo, quelle cose, ma mancano i dettagli. E allora l'invito spirituale è questo: il cammino di questo anno, rinvigorisci l'anima, non può essere portato avanti se non c'è un approfondimento della parola di Dio. Non la parola di Dio partendo da Genesi, poi magari arriverà anche quello, ma il leggere il Vangelo per sapere chi è Gesù. E allora eccoci qua, entriamo dentro alle differenze e alle similitudini dei nostri due credo. Ora, il tempo che è passato in mezzo è relativamente poco, ma decisamente denso. Se avete fatto caso alle date e siete appassionati di storia, sapete che qui in mezzo ci si incastra Costantino I, Costante e Costantino II, i tre imperatori che cercano di unificare l'impero sotto il simbolo cristiano. E allora non possiamo non vedere dentro a questo cambiamento la necessità di dare un quadro chiaro alle cose. Nel 325 si trovano i nostri vescovi a Nicea, i vescovi dell'Oriente e dell'Occidente, ma parliamo di una quarantina di vescovi perché quella era la struttura della Chiesa, e discutono, come sempre fanno i vescovi, e si tratta di formulare una prima redazione del credo. È talmente sentita la formulazione finale che quando finiscono scrivono un anatema, cioè a capo: se qualcuno aggiunge o cambia qualcosa di questo testo, scomunica. Punto. Passano 56 anni e ci rimettono mano. Se guardiamo questo alla luce di questo anatema, è chiaro che per loro che intervenivano non era un cambiamento della dottrina, ma un approfondimento di quello che diceva. Perché nel loro voler dire Gesù Cristo, unigenito figlio, nostro Signore, era implicito tutto quello che le altre sei righe avrebbero aggiunto dopo. Ma compare fortissima tensione all'interno della Roma di allora, e quindi dell'impero e quindi della Chiesa, compare l'eresia ariana. L'arianismo diceva una cosa molto semplice, che sottolineo perché serpeggia. Serpeggia perché poi la questione è che la nostra fede non è perfetta e quindi ogni tanto, no, vacilliamo un po'. L'arianismo diceva che Gesù è una grandissima creatura voluta da Dio come Salvatore, in cui lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio era potente, che ha realizzato la salvezza. Praticamente tutto quello che crediamo noi, tranne la prima parola, creatura. Dentro a quella creatura c'era l'affermazione che Gesù non poteva essere Dio. Perché? Perché se è Dio, quanti dei abbiamo? Ma abbiamo appena detto prima che crediamo in un solo Dio. Come può esserci un altro Dio? E poi, nel suo essere Dio, in che rapporto è con l'altro? Sono pari? Uno sopra, uno sotto? Fanno cose diverse? E guardate che queste cose qui, noi quando facevamo teologia trinitaria, il nostro professore ce lo diceva subito al primo corso: non vi chiedo di spiegarmela perché sennò dovrei bruciarvi sul rogo. Perché è difficile con la nostra intelligenza riuscire a dare i giusti connotati per poter dire come Gesù è Dio e come il Padre è Dio, ma come mai non sono due ma sono uno. Figuriamoci quando arriva il terzo. E allora ecco che, per venire un attimo a condensare le cose, i nostri vescovi si mettono al tavolo e c'è la necessità di fare fuori Ario, perché era inammissibile che Gesù fosse considerato una creatura. Certo, l'uomo Gesù è uomo. Ma attenzione, lì apriamo tutte le eresie che dicono se è Dio non può essere uomo. E allora sulla croce come fa a morire? Compare ad esempio il docetismo, che significa quello che dice che fa finta. Sembrava lui, ma non era lui. Lo Spirito di Dio lascia la croce, l'uomo muore, poi lo mettono nel sepolcro, lo Spirito di Dio ritorna, op. Allora capite che siamo dentro un mondo abbastanza articolato in cui la Chiesa era in un continuo fermento. Ogni 3x2 compariva uno che nel tentativo di spiegare apriva nuovi scenari. E vedremo alla fine, sono i testi dietro che vi invito a non leggere anticipatamente perché sono incomprensibili, arriva tutto uno sviluppo di riflessione che prende la filosofia greca, la giuridica romana, la tradizione ebraica e mette in moto un dinamismo che arriva a una formulazione poi che è quella del nostro credo niceno-costantinopolitano. E vedremo che di fatto aggiunge una parola che cambia completamente tutto il discorso. Ora, mi spiace dirvi che questa era l'introduzione, adesso entriamo più concretamente nel nostro discorso. Primo rigo, che è meraviglioso e che noi diciamo sempre: credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio. Credo in un solo Signore. Dentro la parola Signore c'è tutto Israele, Adonai. Adonai però, per l'Israele, era il nome di Dio insieme a Elohim. Non si poteva dire Yahweh, era il nome proibito. Adonai era la manifestazione della signoria di Dio sul mondo. Il Signore disse, oracolo del Signore. Dire che Gesù è Signore significa metterlo dentro questo tema qui. E il dire che è un solo Signore significa affermare che c'è un riferimento unitario sopra di noi e che scegliamo che Lui è Signore della nostra vita. E però, qui hanno cambiato solo l'ordine delle parole, ma cambiandolo hanno sconvolto tutto il significato dietro. Credo in un solo Signore, quindi in quell'unica potenza che sta al di sopra di tutto quanto, che è quell'uomo, Gesù, che realizza tutto il tema della salvezza che conosciamo e che chiamiamo il Cristo. Sarà sicuramente capitato a chi ha fatto catechismo di chiedere come si chiama Gesù e viene detto Gesù nome, Cristo cognome. È la carta d'identità. Dentro a quel Cristo, che significa il famoso unto del Signore, il Messia, c'è l'attesa di salvezza. Quindi dire credo in un solo Signore Gesù Cristo è dire credo in quell'assoluto che si è fatto uomo per la mia salvezza. E quindi si afferma che c'è uno che regna su di noi. Si afferma che quell'uno che regna, regna però nel modo del bambino che abbiamo festeggiato nel Natale, che quindi sceglie, no, la stalla e che io ho bisogno che mi raggiunga. Perché non è il Messia soltanto per quelli che campavano nello zero, Perché se no Cristo l'avremmo lasciato a loro. Se noi continuiamo a dire che è Cristo è perché per noi continua a essere il Messia che viene. Poi lo aspettiamo glorioso, lo aspettiamo nel fratello, lo aspettiamo come lo aspettiamo, ma è colui che aspettiamo. E prosegue il nostro credo. E qui entriamo dentro la teologia. Nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce. Sentite la polemica che vi dicevo prima. È da Dio ed è dall'Eterno, prima di tutti i secoli. Quindi è creatura, è creato, non creatura. Addirittura non è creato, ma dice il testo, generato. Dio vero da Dio vero, generato, non creato. Della stessa sostanza del Padre. Allora, diciamo che dentro a queste righe c'è sì tutta la polemica con l'arianesimo, con tutte le varie eresie, ce ne sono una fila, sia l'apollinarismo, c'è il nestorianesimo, c'è il triteismo, ce n'è un'infinità. E certo c'è la volontà di rispondere a questo, ma questo valeva per loro. Quando nel 300 combattevano e c'erano persone che erano in esilio continuo perché non si allineavano. A noi che cosa rimane? Rimane innanzitutto questa partecipazione di comunione, perché nato dal Padre prima di tutti i secoli significa che Dio è Padre dall'eternità. Padre Lui dall'eternità, Figlio l'altro dall'eternità. In una continua relazione padre e figlio dentro cui tutto quello che esiste è stato generato. Ma che cos'è che c'è tra il padre e il figlio? Lo Spirito Santo. E allora tutto ciò che esiste, che è nato all'interno di quella comunione padre e figlio, è nato come movimento dello Spirito Santo. Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, dice Genesi all'inizio. E non è un caso che quando Giovanni prende queste parole, in principio, no? Dio creò il cielo e la terra, in principio era il Verbo. Perché si è capito che non è soltanto la nuova creazione, quindi no, Gesù che crea un mondo nuovo, ma è la comprensione che dentro a quello lì c'era questo qui. C'era già il progetto di salvezza dentro l'azione di creazione. E allora il fatto di essere inserita all'interno di un progetto che ha questo respiro e questa ampiezza, questa profondità. E credo che sia anche un elemento di forte speranza nel quadro generale, perché afferma la matrice buona della creazione e quindi la matrice buona dell'esistente, contro anche tutta una cultura che afferma che tutto quanto è piuttosto incatramato e che se si vuole fare bisogna rimanerne puliti. E poi c'è questa affermazione della natura di Gesù. Dico natura perché sarà uno dei termini importanti, perché, come vi ho detto prima, a un certo punto diventa necessario prendere la filosofia greca e inglobarla. Ma nel momento in cui viene inglobata la filosofia, alzano la mano tutti i vescovi di Gerusalemme, di Alessandria, tutti quelli di antica tradizione ebraica, e dicono: fermi tutti. Ci vogliono solo le parole che sono usate nella scrittura. E come lo diciamo sta cosa? Come facciamo a parlare della natura di Dio? Occorre riuscire a sdoganare un concetto che avevano i greci, quello della sostanza. E allora come facciamo a dire che Gesù è Dio? È della stessa sostanza del Padre. Ma sono state botte da orbici, sono voluti 50 anni perché prendesse piede questa visione qui. Occorreranno i grandi padri della Chiesa, e questo è un percorso meraviglioso quello che mi state facendo fare in queste catechesi, perché si scopre che ci sono delle teste giganti che macinavano chilometri di carta e chilometri anche a piedi nel costruire dei sistemi che riuscissero a essere coerenti e a spiegare tutto. Compaiono tre grandi padri, i cosiddetti padri cappadoci, dalla Cappadocia verso l'Oriente, non troppo ma un po': Basilio Magno, Gregorio di Nazianzo, Gregorio di Nissa. Di due abbiamo celebrato la memoria a inizio mese. Due, tre, tra l'altro erano due fratelli e un cugino, quindi una famiglia di gente fatta così, che passavano il loro tempo a discutere di chi fosse Gesù e come faceva a essere. Perché il problema qual era? Ma se è la stessa sostanza del Padre, è il Padre. È vero o no? Se io metto una cosa vicino a me ed è della mia sostanza, sono io. Sono io che sono capace di essere due, ma sono io. Dov'è il suo specifico? E compariranno tutte le domande su: ma ha una sua volontà Gesù indipendente? Oppure dipende da quello che il Padre dice? Una marionetta. Ma Gesù è in grado di pensare cose diverse rispetto al Padre? E sono tutti i problemi della filosofia, che però diventano necessari per riuscire a capire quanto davvero Gesù fosse desideroso di compiere la salvezza. Quando noi diciamo Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, stiamo dicendo che quello lì sulla croce ci è finito perché ci ha amato e ha voluto farlo. Non perché a un certo punto l'hanno preso, l'hanno appiccicato lì, senza che lui praticamente dicesse niente o decidesse nulla. C'è una decisione a monte portata avanti dentro l'umanità di Gesù, perché c'è un Dio che entra in dialogo con quella umanità lì, entra in dialogo con quella umanità e arriva a una profondità di coesione, orto degli ulivi, cit, non sia fatta la mia ma la tua volontà, per cui poi in obbedienza va sulla croce. E il fatto che sia Dio fa sì che, due punti, questa è da scrivere, salvi tutto quello che ha assunto. Perché se nel salire sulla croce come Dio avesse portato con sé solo il guscio, no? La carne, il corpo esteriore, ma non avesse portato la memoria, quella non sarebbe stata salvata, perché non assunta. Ma Gesù è vero uomo, dotato anche quindi di facoltà di memoria, e quindi va sulla croce e salva anche quella. Salva la memoria, salva la volontà, salva la libertà, salva il pensiero, salva tutto quello che è portato sulla croce. Ecco perché diventa importante dire che è veramente Dio che ha veramente assunto anche natura umana, le due nature in Gesù. Anche lì fiumi d'inchiostro, ci vorranno 100 anni per arrivare ad avere questo passaggio qua. Però c'è l'affermazione profonda che Gesù, nel suo andare come vero Dio nella storia, lo fa perché vuole salvare tutto dell'uomo. Non vuole dare una lezione, capite? Non bastavano i suoi insegnamenti per la salvezza. Pelagianesimo, 50 anni dopo, Agostino che sparerà dei siluri. Perché capite che sono tutte cose in cui noi ogni tanto, grande maestro, sì, però se non dava il sangue non serviva. E così via. E allora ecco che la parola che viene aggiunta, di tuk perfetto linguaggio greco, è quel della stessa sostanza del Padre. In greco, homo usios, usia, sostanza. E parallelamente arrivano i grandi teologi che dicono: è possibile che sia della stessa sostanza perché è una persona diversa, le persone della Trinità. Siamo lì, eh? Tutto il linguaggio in cui noi adesso normalmente parliamo di sta roba è nato dentro a quel quadro. Quindi è una persona della stessa sostanza, ma è una persona diversa. E nel suo essere una persona diversa ha la sua volontà, la sua intelligenza, le sue decisioni. E questo permetterà poi di usare la persona anche per parlare dello Spirito Santo, ma lì non ci perderemo più di tanto in questo. Comunque, allora, arrivando un attimo al punto e poi concludendo perché ci siamo già coi tempi, questa prima parte serviva ai grandi teologi per rispondere alle problematiche con la Chiesa antica e con l'eresia antica. A noi restituisce il fatto che il Signore Gesù è innanzitutto la provocazione a riconoscerlo da parte mia come Signore, facendo passare quella parola dall'essere la dinamica per cui il Dio Altissimo è Signore della Terra a l'uomo Gesù, colui che io attendo, il Cristo, Signore della mia vita, quello che mi cammina accanto, che mi insegna, che mi dà il suo esempio. Ecco perché l'importanza di conoscere i Vangeli, se no all'esempio di Gesù uno dove lo piglia? Bisogna almeno un minimo avere idea di cosa ha fatto, no? E dentro alle grandi affermazioni di questo credo qui ci stanno appunto la questione della divinità di Gesù, che risponde implicitamente a qual è la relazione con il Padre. È Dio allo stesso modo, eternamente Padre uno, ingenerato, eternamente Figlio l'altro, il generato. E questa, la questione della generazione, è una questione delicata. E qui vi chiedo, ve l'ho messo apposta, il testo difficile che trovate sul retro, per farvi capire come funzionavano quelli lì. Nella parte di destra c'è un testo che è di Atanasio di Alessandria, è pienamente nel periodo, nasce alla fine del 298, mi sembra, una cosa così, muore nel 370, quindi si becca proprio tutta la discussione e muore appena prima di vedere la soluzione della questione. Perché quando si tratta di spiegare ma come fa a essere generato e non creato, però essere qualcosa di diverso, perché se è creato io prendo una roba, la faccio, posso metterci del mio ma è altro, ma se la genero significa che la stacco da me. Luce da luce. Questa espressione che troviamo nel Credo è dentro Atanasio d'Alessandria. Io ve lo leggo per il gusto di vedere quante volte vi perdete. Se però parlano di Dio e del suo Logos, aggiungano ciò che manca alla loro domanda e la formulino a questo modo: il Dio che è fu un tempo privo di Logos e di ragione, e colui che è la luce era privo di splendori, o fu sempre il padre del Logos? Chi tollererà sentirli dire che Dio fu un tempo privo del suo Logos e della ragione? Nessuno vorrebbe sentirli disputare e dire che Dio non fu sempre padre, ma divenne tale solo più tardi. Esistendo eternamente il Padre, esiste eternamente anche la sua irradiazione, che è il suo Logos. È come se uno, vedendo il sole, facesse delle domande circa la sua irradiazione e dicesse: colui che è, ha fatto ciò che non era o lo fece mentre già esisteva? Una tale persona non sarà reputata sana di mente, ma sarebbe stolta, poiché suppone come esterno lo splendore che proviene dalla luce. E domanda a questo proposito quando, dove, in quale modo e se è stato fatto. Allo stesso modo, chi suppone ciò nel caso del figlio e del padre e fa queste domande sarebbe soggetto ad ancor più grave castigo, poiché crede esterno il Logos derivato dal padre e definendo falsamente creatura ciò che è generato per forza di natura. Il greco torna fuori. Dice: non esisteva prima di essere generato. Il sole esiste con la sua luce, punto. Non è la sua luce, è altro dalla luce, ma non esisterebbe senza il sole. Certo che prima viene il sole, ma è una precessione logica. Ma il sole irradia, punto. Qui basterà aggiungere poi che oltre alla luce c'è il calore, abbiamo messo lo Spirito Santo, perché poi a quel punto lì è che è tutta la stessa roba, ma sono tutte cose diverse. E allora ecco che in quel luce da luce che troviamo dentro al discorso del nostro credo, ci stanno gli esempi di queste teste qui, che pian piano vengono definiti i padri della Chiesa non per niente, hanno costruito il linguaggio per poter dire cose che prima non erano neanche da pensare. Poi sono diventate da pensare e quindi poi da dire, e loro hanno trovato le parole per dirle. E allora ecco che la generazione si contrappone alla creazione. Questa è la cosa importante, perché occorre affermare che Gesù non è creato, non è una cosa tra le cose. Quindi è vero Dio, veramente Dio, non è un angelo, non è qualcosa voluto da Dio, ma è qualcuno che è Dio in tutto e per tutto. E ancora, non è un modo di essere di Dio. Perché ogni tanto ci viene, no, da dire: no, beh, ma perché fa delle cose diverse, no? Quindi Dio è uno, poi quando agisce in una certa maniera è il Padre, quando agisce in un'altra maniera è il Figlio, quando agisce in una terza maniera è lo Spirito Santo. Nein, modalismo condannato anche quello. Persone diverse, ognuno fa il suo, hanno la stessa natura, parlano tra loro, e questo è possibile perché si crea quella comunione di chi è fatto per stare insieme. Come noi proviamo ogni tanto a parlare, a stare assieme, loro ci riescono perché sono della stessa natura, hanno la stessa volontà, hanno lo stesso desiderio e così via. Concludo con l'ultimo elemento, che è la questione della creazione, che è delicata anche questo, ma noi ce la facciamo andare bene e facile. Perché noi adesso è normale, sì. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Come fai a dirlo? E come è possibile? Perché è tutto molto bello, ma è il Padre il creatore. Il Figlio non è il creatore delle cose. Me l'avete appena fatto dire, no? Qui viene fuori il fatto che le realtà della Trinità sono tutte e tre creatrici, se ci fate caso. Perché il terzo è quello che dà la vita. No? Quindi il Padre è colui che crea. Crea per mezzo del Figlio e anziché fare dei sassi e basta, fa delle cose vive perché ci entra il terzo. Ora, per riuscire a dire questa cosa qui, che cosa accade? Che a un certo punto si prende, se ne approfitta, si prende di nuovo la filosofia greca, il logos, la ragione di Dio. E qui entra Tertulliano, che è il testo di sinistra, ma ve li ho messi apposta proprio per farvi vedere che ce ne sarebbe di roba da poter fare. Si tratta qui di capire qual è la sapienza, no? Il grande tema che vedremo perché concludiamo su quello. Prima di ogni cosa, infatti, Dio era solo ed era per sé il mondo, il luogo e ogni cosa. Ed era solo perché non c'era nessun altro al di fuori di Lui, ad eccezione di Lui. Del resto, neppure allora era solo. Aveva infatti con sé quella ragione che possedeva dentro di sé, la sua si intende. Razionale è infatti Dio, e in Lui, e prima di tutto, è la ragione, e così tutte le cose derivano da Lui. Questa ragione è il suo pensiero. I greci la chiamano logos, che è la parola con cui noi intendiamo anche il parlare, e pertanto è abitudine di noi cristiani, grazie al modo semplice con cui è stato tradotto il Vangelo, dire che all'inizio il Verbo era presso Dio. Mentre sarebbe meglio considerare la ragione come originaria, perché Dio dall'inizio non è verbo, ma è razionale, anzi, anche prima dell'inizio. E questo anche perché il discorso stesso, che consiste di ragione, mostra che la ragione, in quanto sostanza del discorso, viene prima. Comunque sia, anche così non c'è nessuna differenza, giacché anche se Dio non aveva ancora prodotto il suo verbo, lo possedeva comunque dentro di sé, con la ragione e nella ragione stessa. Tacitamente pensando e disponendo dentro di sé quello che poi avrebbe detto per mezzo del verbo. Non è un caso che leggiamo questo testo, ovviamente, perché il problema lo aveva posto San Giovanni. Perché è Giovanni nel suo prologo che dice: prima di lui non c'era niente e per mezzo di lui sono state create tutte le cose. Ma si trattava di spiegare quale fosse la possibilità di dirlo, come mai, come fosse avvenuto questo. E la tradizione, questo è Tertulliano, siamo nel 300, fine 200 più che altro, prende in mano il grande capitolo del prologo e dice: ma perché logos, se noi lo traduciamo come verbo e quindi ci vuole che Dio abbia parlato, quindi viene prima colui che parla e poi la parola. Uno sta sopra, l'altro sta sotto. Il problema è quello. Invece se è logos, è il modo di ragionare di Dio. E quindi è eterno, esattamente come Dio. E Dio progetta da che è esistito, esiste, però poi bisogna fare attenzione alle parole che si usano. In questo, e concludo, c'è un testo molto bello che ci può accompagnare per chiudere la nostra catechesi di stasera, che avevo detto subito che sarebbe stata di grande densità stavolta. C'è un bel testo che è quello che sicuramente avete già avuto modo di sentire e conoscere, che è il testo del libro dei Proverbi. Al capitolo 8 esiste questa parola. Momento. Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività. Attenzione al creato. Prima di ogni sua opera, all'origine. Dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata. quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua, prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io fui generato. Quando ancora non aveva fatto la terra e i campi nelle prime zolle del mondo. Quando egli fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i confini, quando disponeva le fondamenta della terra. Io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno. Giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Questa è la sapienza che tradizionalmente la Chiesa ha sempre associato al Logos, al Verbo di Dio e quindi al Signore Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.